ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it.
Due di denari, dammi la via. Dollaro ciao, euro ciao, franco svizzero ciao con la Rosciani e col Meazza. Sono un bravo investitore.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Deborah, buongiorno.
Sei buongiorno,
lì che
scusami,
rock
ma
the cashback?
Sto qua smanettando un po' con l'applicazione io, ma io non riesco ad inserire le credenziali delle mie carte. Si vede che l'amministrazione non le vuole. Cosa ti devo dire? Continuerò a pagare in contanti.
Anche io ho avuto delle difficoltà con io e qui io ho dei problemi all'io, nel senso che stamattina, forse per il fatto che l'8 dicembre ci aspettiamo di partire con questo sistema del cashback, e allora tutti ci stiamo un po' affaticando accanto a questa applicazione. Non so se gli ascoltatori vogliono confortarci così, se ci mandano qualche messaggio, magari SMS, WhatsApp.
Guarda,
ci dicono se stanno riuscendo.
Mauro.
Sì.
Perché la redazione mi ha già chiesto di preparare un pezzo per il giornale radio di domani, quindi io stasera vorrei avere un po' un punto della situazione. Scriveteci anche a due di denari @radio24.it, raccontateci quali sono le vostre difficoltà del giorno per non tanto scaricare l'applicazione io, quanto per inserire le credenziali per appunto partecipare all'operazione cashback di Stato, così almeno, come dire, facciamo proprio un'indagine sul campo e il mio pezzo sarà naturalmente più avvincente. Che ne pensi? Ho avuto una bella idea.
Ma certamente. 349 238 6666 per fornirci le vostre testimonianze, le vostre esperienze, SMS o WhatsApp. Perché, sai Deborah, io temo che a questo punto questo cashback possa anche tramutarsi in un data breach.
Data breach.
Ecco, sì, vabbè, grazie a Pietro la Corte, subito solerti a correggermi. Insomma, quella cosa lì, com'è che dice l'ascoltatore bravo, quello bravo?
Data breach.
Ecco, quella cosa lì, cioè nel senso che si pianta tutto e non riusciamo a caricare i dati. È vero che, per carità, si parte l'8 dicembre, è una fase sperimentale, c'è tempo anche nei giorni successivi, eccetera, eccetera. Però, già che siamo qui, che ci occupiamo del cashback, ci piacerebbe poterlo completare, poterci far trovare preparati, preparatissimi ed evitare il data cosa lì,
data breach.
Grazie Pietro.
Data breach. Tra l'altro segnalano dalla redazione, nella fattispecie Marco Lombardo, ma in realtà l'avevo ritrovato anch'io appunto circolando, girovagando questa mattina su web caccia di informazioni, che a mezzanotte è stata rilasciata dagli App Store anche la versione aggiornata di IO, proprio con l'implementazione del nuovo servizio disponibile sull'app per i servizi della pubblica amministrazione. E Marco Lombardo mi scriveva adesso in privato: ricordala questa cosa, io ho scaricato l'applicazione aggiornata, ma in ogni caso al momento ancora non riesco ad inserire né le credenziali della carta di credito né quelle appunto del bancomat, perché mi fa fare tutto il procedimento, dopodiché mi dice qualcosa sembra non funzionare, quindi vedremo insomma se nelle prossime ore si sbloccherà il sistema. Monitoriamo con attenzione. E invece di che cosa si parla oggi? Perché so che tu ci tieni tanto alla puntata di questa mattina, no. L'hai caldeggiata, tu e i tuoi amici fiscalisti.
Sì, perché allora perché è arrivato il decreto ristori quater. Nel decreto ristori quater, cara Deborah, ci sono tutta una serie di disposizioni per la rottamazione, per le cartelle esattoriali, per Equitalia, insomma, un ex Equitalia, adesso si dice Agenzia delle Entrate e Riscossione, ma io sono rimasto un po' antico. Allora, vogliamo riepilogare che cosa succede? Che si fa per chi aveva in corso il pagamento delle rate della rottamazione? Che cambia per chi avrà probabilmente l'anno prossimo riceverà qualche cartella esattoriale. Adesso sono state bloccate, come sapete, fino al 31 di dicembre. Allora, che succede? Abbiamo convocato un'esperta di valore mondiale, come sempre qui a Due di Denari, e l'ascolteremo nella seconda parte della trasmissione. Avete casi, problemi, casi e piccoli casi? Nel fisco è facile avere piccoli casi. Allora potete telefonarci anche in diretta 800 24 0024, l'altro numero per il possibile data breach. Grazie per il possibile data breach del cashback.
Dobbiamo mettere nella suoneria del telefono, Mauro, secondo me, come arrivano le notifiche dei messaggi. Adesso ci metteremo questo.
Allora, l'altro numero è 349 238 6666. Scriveteci, faxateci, telefonateci, c'è anche un'email, duedidenari@radio24.it. tutto ciò premesso, però, è lunedì e si va al Meteoborsa.
Meteoborsa.
Per il Meteo Borsa di questa mattina abbiamo scomodato Giacomo Calef, country manager di Not Stucky o Stucky. Per la verità, ecco, tra le varie cose delle quali abbiamo parlato con Calef prima di far partire il programma, per così individuare i temi di maggiore interesse sui mercati finanziari, mi sono ricordata di ribadirmi qual è la pronuncia corretta. Calef, buongiorno e ben trovato intanto.
Buongiorno, è Stucky, Not Stucky. Buongiorno.
Not Stucky, con la U, esatto. Molto bene. Allora, Mauro, devi sapere che questa mattina un po' la borsa europea è nervosetta, tutta colpa della Cina, dove in realtà abbiamo avuto un dato molto importante, cioè un balzo delle esportazioni a novembre, salite di oltre il 20%, e però c'è stato un po' di nervosismo in Asia questa mattina perché dagli Stati Uniti sono arrivati annunci di possibili sanzioni contro Pechino e i dirigenti, appunto, dell'amministrazione pubblica coinvolti nella repressione avvenuta nei mesi passati ad Hong Kong, e questo è un tema. Molto fermento c'è anche sul mercato valutario, perché la settimana scorsa abbiamo visto l'euro alzare fortemente nei confronti del dollaro, anche se in realtà la si potrebbe raccontare al contrario: è un dollaro che cerca di rendersi competitivo per rilanciare l'economia interna. E poi, tra i temi della settimana, io li lancio solo così al volo, poi ce li approfondisce Giacomo Calef, abbiamo l'appuntamento con la Banca Centrale Europea di giovedì, e attenzione perché la Food and Drug Administration dovrebbe dare il via libera alla produzione e distribuzione del vaccino negli Stati Uniti, quello di Pfizer e BioNTech. Quali sono i temi più rilevanti, Calef, ricordando peraltro al volo che la borsa è negativa questa mattina? Milano sta perdendo lo 0,48%, Francoforte meno 0,41%, Parigi più pesante meno 0,83%, e in realtà Londra più 0,35%. Calef, da dove vuole partire?
Ma sicuramente la Cina e il rapporto con gli Stati Uniti d'America, perché è un qualcosa che ci porteremo dietro anche con Biden, seppur con dei toni probabilmente più morbidi. Però questo surplus che ha la Cina anche verso gli Stati Uniti d'America, quindi esporta molto la Cina verso gli Stati Uniti d'America, non aiuta ai rapporti fra questi due paesi. E sicuramente il fatto che gli Stati Uniti d'America esportino poco è anche una delle motivazioni per questo indebolimento del dollaro. Ovviamente, più, come diceva lei, è più debole il dollaro e più competitivo quando va a vendere i propri prodotti, cosa che non succede ovviamente per l'Europa, perché ci ritroviamo ad avere un cambio euro-dollaro intorno a 1,21. Quindi sicuramente dobbiamo vedere quanto si riprenderà l'economia americana, se potrà aumentare le esportazioni grazie appunto al vaccino che forse verrà approvato a breve. E l'altro tema importante è la Banca Centrale Europea, perché giovedì decide due cose probabilmente molto importanti. La prima è se allungare l'acquisto di obbligazioni che era stato lanciato, questo programma che era stato lanciato appunto a causa della pandemia, e si sta pensando di allungarlo di 6 mesi con un aumento di circa 100 miliardi di acquisti da parte della Banca Centrale Europea. Piccolo inciso, se dovesse accadere, probabilmente questo è un qualcosa che va a indebolire la nostra moneta, quindi l'euro. L'altra notizia che potrebbe uscire appunto giovedì è la scelta se far pagare o meno i dividendi da parte delle banche. Adesso sono stati congelati, si sta probabilmente i dividendi che dovevano essere pagati quest'anno sul 2019 passeranno, quindi non verranno pagati, ma si sta discutendo se far pagare alle banche i dividendi nel 2021 su questo anno fiscale, quindi sul 2020.
Proprio sul settore bancario, no, infatti, perché proprio sul settore bancario ci sono anche movimenti, preoccupazioni, c'è anche la preoccupazione che crescano i crediti deteriorati, NPL se vogliamo dirlo in sigla, insomma. Quindi questa decisione sui dividendi mi sembra particolarmente delicata, Calef.
Sì, bisogna capire se è l'orientamento dell'Europa. Già il fatto di aver bloccato i dividendi pagabili quest'anno sul 2019 è stata una mossa conservativa, proprio perché era chiaro che saremmo entrati in recessione. Non si capisce ancora quanto profonda e con quale velocità ne usciremo, ma sicuramente è stata una mossa conservativa. Per l'anno prossimo si può ragionare su una decisione caso per caso, o addirittura su una decisione mettere un limite massimo al pagamento dei dividendi. Comunque credo che l'Europa e la BCE e gli organi competenti avranno sempre una visione conservativa di quello che potranno fare le banche, proprio per il deterioramento dei crediti che ci sarà sicuramente già quest'anno, ma sicuramente l'anno prossimo.
Un altro tema interessante che ha movimentato non poco le contrattazioni in queste ultime giornate è stato il tema del petrolio. Questa mattina abbiamo quotazione leggera discesa rispetto all'andamento di settimana scorsa: a New York $45.8 al barile, il Brent di Londra $48.87. Da gennaio si riparte con un piccolo aumento dei tetti produttivi, verranno immessi sul mercato 500.000 barili al giorno in più rispetto all'attuale standard. Il punto è che c'è stata molta discussione in seno all'OPEC per incrementare in misura più significativa i tetti produttivi, perché chiaramente con l'aumento delle quotazioni i paesi che producono molto volevano approfittarne. Che cosa ci deve dire questa cifra stabilita dall'OPEC più la Russia, Calef?
Allora, la discussione è stata molto animata dall'Arabia Saudita, che ha come dire, una delle principali fonti di reddito è proprio la produzione di petrolio, era il capofila di coloro che non volevano aumentare la produzione di petrolio, quindi cercare di tenere un po' alto il prezzo. Però sono tutti i paesi, la Russia, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, molto legati al prezzo del petrolio. Quindi da una parte c'è un'aspettativa di uscita dalla recessione, lo vediamo. Anche la Cina è un grande importatore di petrolio, il fatto che sia in piena produttività e che abbia anche questo balzo di esportazioni vuol dire che ha un'economia florida quindi la diatriba è sempre tra voglio tenere un prezzo alto e cerco di avere quanti più ricavi possibili. Questa duplice scelta non è stata semplice, però un aumento di 500.000 di barili non è pochissimo.
Mauro, come si dice, vogliono la botte piena e la moglie ubriaca, tanto per utilizzare così un proverbio.
Mi verrebbe da dire il barile pieno,
poco finanziario.
Il barile pieno
esatto.
E la moglie ubriaca, per
bravo.
Adeguarci. Allora, Deborah, ti aggiorno, che stanno scrivendo in tantissimi, ci stanno aiutando, qualcuno riesce, qualcuno no, a completare il percorso. Lo diciamo dopo. Adesso io saluterei Giacomo Calef, sì. Country Manager di Notz Stucchi. Grazie per essere stato il nostro meteo borsologo di oggi. Grazie, dottor Calef.
Grazie a voi che ci ha ascoltato.
E noi andiamo con il dillo a due di denari. No, scusate, andiamo col
giornale radio del risparmio. Che
infatti,
ti è successo stamattina?
Ma perché sono distratto? Mi hanno sgridato perché mi hanno detto che abbiamo usato data breach nel senso improprio, perché data breach è una perdita di dati e invece noi lo stavamo lanciando come un malfunzionamento di un'app. Comunque, tutto ciò premesso,
vabbè.
Pietro,
salutiamo Giacomo. Sì, esatto.
Perdonami, manda la sigla del giornale radio.
con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani.
Buongiorno, sono Oscar da Brescia. Chiamo per la mia esperienza sull'app Io. L'ho scaricata ieri, ho cercato di entrare con le credenziali dello Speed, che ce l'ho, ma ho trovato difficoltà. Ho preso la carta, viceversa la carta d'identità elettronica, e in un battibaleno sono riuscito ad entrarci. Ho già registrato le mie carte e non ho trovato difficoltà. Credetemi, ho fatto tutto in 10 minuti. Buongiorno.
Buongiorno, tutte le persone sentite, compreso il sottoscritto, per l'applicazione del cashback riportano testualmente: non ci sono riuscito, è un casino, troppo complicato, non va bene, io ci rinuncio, utilizzo la carta di credito dal 1987.
Allora, c'è chi ne dice bene, c'è chi ne dice male, come diceva una famosa barzelletta che però non dirò perché è un pochino sfacciata, un pochino scollacciata. Ringrazio Giorgio De Luca che ci sta aiutando anche in questa selezione, non solo nel disporre del programma, e come sempre coadiuvato dall'ottimo Marco Lombardo. Allora Deborah, noi abbiamo diverse cose, ma mi permetto di segnalare una cosa che non avevamo in scaletta e che oggi c'è sul Sole 24 Ore un bel grafico molto grande con il cashback e la lotteria degli scontrini, perché ho notato che in qualche messaggio c'è un po' di sovrapposizione tra le due cose. Sono due percorsi diversi, sono due iniziative diverse, ma esatto, per il fatto che si utilizzano entrambe, si possono utilizzare entrambe con il telefonino, è facile anche confondere i due termini. Allora, oggi sul Sole 24 Ore trovate un bel grafico a pagina 3, nonché due pagine di spiegazioni proprio su come funzionano l'uno e l'altro, il cashback da una parte e la lotteria degli scontrini dall'altra. Ma sul Sole di oggi, prego.
Sì, sul Sole di oggi c'è anche il super paginone appunto, anche io sono distratta perché dopo aver dato la notizia prima relativa al fatto che da mezzanotte è stata rilasciata dagli App Store la versione aggiornata dell'applicazione appunto Io della pubblica amministrazione, ho collegato le sinapsi e mi sono detta: ma proprio il 7 di dicembre bisognava fare questo aggiornamento, non ci si poteva pensare qualche giorno fa, proprio nel momento in cui tutte le persone vanno a tentare di inserire, come dicevo prima, le credenziali sull'applicazione, tu glielo fai scoprire proprio nel giorno stesso che devono ricordarsi di scaricare l'applicazione aggiornata. Collego anch'io con ritardo tutti i neuroni e siccome devo fare una polemica al giorno, oggi faccio questa. Detto questo, tra le altre notizie invece che troviamo oggi sulle pagine del Sole 24 Ore, vorrei segnalare questa inchiestina fatta dalla nostra Valentina Melis, perché pare che tra le emersioni di personale in nero dovute al lockdown, ho utilizzato una parola che so che non ti piace molto Mauro, ma fra le emersioni diciamo di rapporti di lavoro irregolari e grazie, poi le regolarizzazioni appunto con la sanatoria del decreto rilancio, pare che il lavoro domestico raggiungerà 1 milione di regolari rispetto agli 848.000 lavoratori censiti alla fine del 2019 dall'INPS. C'è qualche dettaglio in più di queste cifre che ci viene raccontato dal rapporto Domina, Fondazione Moressa, che rivela che il saldo fra contratti attivati e cessati da febbraio a giugno 2020 è positivo per 18.344 posizioni. Quindi, che ne so Mauro, magari quello che potremmo dire è che questo 2020 forse non tutto è da buttare, qualche cosina positiva l'ha anche spinta evidentemente, fra cui la regolarizzazione di molti lavoratori in questo settore che evidentemente anche in molti casi per andare a farsi carico, a prendersi cura magari di persone anziane che sono rimaste in casa e essendo molto controllati anche sul territorio gli spostamenti, evidentemente molte famiglie hanno colto l'occasione per regolarizzare anche le posizioni di questi lavoratori, per fortuna. Avevi altro da dire?
Avevo una cosa rapidissima, perché sempre sul Sole 24 Ore di oggi c'è una verifica sul come sta andando l'IMU. Siccome l'IMU incombe su di noi, arriverà la prossima settimana il pagamento della rata, allora sapete che non c'è più la TASI, però lo scrive oggi Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, in 4.000 comuni è rincarata l'IMU per fare, come dire, bilanciare il mancato gettito della TASI. Quindi vi invito poi alla lettura dei dati, sono più o meno la metà dei comuni italiani che ha deciso comunque dei ritocchi o all'aliquota IMU oppure alle modalità di prelievo. Attenzione perciò, magari Deborah ci prepariamo una puntata in vista di questa scadenza fiscale. E tutto ciò premesso, questa volta sì, dillo a due di denari.
Dillo a due di denari.
Buongiorno Deborah. Una domanda, i 4.500 miliardi di risparmi degli italiani comprendono solamente i saldi dei conti correnti o anche tutte le attività finanziarie in possesso delle famiglie, BTP, azioni, fondi, eccetera, eccetera? Se comprendono anche i fondi, eccetera, eccetera, come fanno a calcolare, l'imposta sui fondi, sulle azioni, eccetera? Chi è in possesso dei fondi? Diciamo i grandi fondi che sono in possesso delle azioni delle azioni quotate in borsa, vengono tassati anche loro? Grazie.
Diciamo che devono mettersi proprio d'accordo su questi aspetti, Mauro, no? Il punto è proprio individuare il concetto di ricchezza finanziaria che potrebbe essere colpita dalla possibile patrimoniale se dovesse arrivare, ricordando che ancora è una proposta di emendamento che va e viene dalla legge di bilancio, dalla proposta di legge di bilancio.
Esatto, così.
Quindi non sappiamo ancora bene che cosa ci siano. Questi 4.500 miliardi è il totale delle ricchezze finanziarie appunto degli italiani, 1.700 miliardi di liquidità detenuta sui conti correnti, lo stock più importante comprende tutte le attività di investimento e tutte le classi di investimento sottoscritte appunto dalle famiglie italiane.
Allora scusami, ma visto che siamo in argomento, le borse.
Soldi buttati.
Di denari.
Buongiorno, se vogliamo parlare metà italiano e metà inglese va bene, se è tutto inglese è Data Breach.
Data Breach.
A proposito delle cartelle esattoriali, chiedete all'esperto lì se quando ripartiranno in blocco o le dilazioneranno, perché ragazzi, se fanno partire in blocco 10 milioni di cartelle esattoriali è meglio che le agenzie delle entrate le blindino con i carri armati.
E migliore introduzione non poteva esserci per la nostra esperta di questa mattina. Torna a trovarci una esperta di valore mondiale, come sempre qui a Due di Denari, ed esperta anche per il Sole 24 Ore, Rosanna Acerno. Bentornata, dottoressa Acerno.
Grazie a voi.
Allora, dottoressa, rapidissimamente, già l'ascoltatore toccava un nervo molto sensibile, perché da gennaio possono ripartire le notifiche delle cartelle esattoriali, se non dico una bestialità fiscale, che sono state bloccate e sono per ora bloccate fino al 31 di dicembre. Quindi da gennaio si riparte, poi vedremo con che regolarità, con che frequenza, con che tempi.
Ahimè sì, purtroppo diciamo che dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 Riscossione non ha provveduto a notificare appunto nemmeno via PEC delle cartelle esattoriali, quindi salvo ulteriori proroghe dal 1 gennaio 2021 tutto potrà accadere e quindi Riscossione potrà notificare le cartelle. C'è solo un'eccezione, così per tra virgolette tranquillizzare l'ascoltatore. In verità le cartelle in scadenza, cioè la notifica delle cartelle di pagamento deve avvenire entro termini di decadenza, cioè anche Riscossione deve notificare le cartelle entro determinati tempi, altrimenti queste cartelle potrebbero essere soggette ad annullamento. quelle che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 potranno essere notificate entro il 31 dicembre 2022. Faccio un esempio banalissimo, quelle cartelle relative alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2017 e che avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2020 andrà notificata entro il 31 dicembre 2022. Quindi penso in questi casi riscossione si prenderà questi 2 anni di tempo in più.
Allora, Deborah, devi sapere che tutto questo deriva dal cosiddetto ristori quater, cioè il quarto quater. Decreto legge sul ristori, su appunto i vari aiuti che sono stati definiti proprio nelle ultime settimane a sostegno delle categorie colpite più duramente dalla pandemia. Tante però sono le cose che sono modificate. Allora, noi con Rosanna Cian eravamo partiti dal ragionamento sulla rottamazione ter, perché come sai, Deborah, c'è ancora in giro il pagamento delle rottamazioni. Quindi la rottamazione ter che era in scadenza al 10 di dicembre, ma che, dottoressa Acerno?
La rottamazione ter è saldo e stralcio. Tutte le rate che avrebbero dovuto essere pagate nel 2020 e quindi poi andavano pagate entro il 10 dicembre 2020, adesso slittano al 1 marzo 2021, termine ultimo appunto per questo pagamento. E qui vorrei ricordare che entro il 1 marzo 2021, salvo ulteriori proroghe per carità, diciamo che vanno pagate tutte insieme queste rate per non decadere dal beneficio e non è ammessa la tolleranza dei famosi 5 giorni, quindi il 1 marzo 2021, ahimè, bisognerà pagare tutto.
Mauro, stavo pensando, non vorrei poi che fra un mese si fanno i conti della liquidità che rimane sui conti correnti degli italiani e si scopre che ci sono tanti soldini che magari una quota era destinata anche a pagare le tasse di questo mese che vengono rinviate e poi a marzo abbiamo il tracollo. Consideriamo anche questi movimenti quando ragioniamo sull'entità della liquidità che sta sui conti e anche una grossa parte di questa cifra proprio potenzialmente destinata a rispettare questi impegni fiscali necessariamente che in questo momento abbiamo per fortuna l'occasione di rinviare. Posso chiedere alla dottoressa Cerno se questo rinvio è automatico o se il contribuente deve attivarsi per comunicarlo all'amministrazione fiscale e quindi deve dire approfitto di questa possibilità di rinviare tutto al 1 marzo, magari facendosi ovviamente aiutare dal professionista, dal commercialista, oppure c'è proprio un rinvio, ribadisco, allora, automatico per il quale il contribuente non deve comunicare nulla?
Allora, visto che si tratta di rottamazione ter e saldo e stralcio, riscossione ha notificato dei bollettini di pagamento, oppure se il contribuente a suo tempo ha fatto un'altra scelta, si era deciso per l'addebito direttamente sul conto. Quindi questa era la doppia modalità di pagamento. Nel caso di bollettini, ovviamente anche la stessa riscossione ha chiarito che con gli stessi bollettini, con le scadenze originarie, si va direttamente al 1 marzo, entro il 1 marzo 2021, presso lo sportello di banca o presso lo sportello di riscossione e si paga. Quindi autonomamente non c'è bisogno di rivolgersi a nessuno. Per quanto riguarda invece coloro che hanno optato per l'addebito sul conto corrente, riscossione diciamo automaticamente prevede questa sospensione, quindi l'addebito ci sarà direttamente al 1 marzo 2021.
Allora, nel decreto ristori però c'è anche questo, c'è un altro tipo di rinvio che è più ampio ancora in un certo senso, che è quello del rinvio dei versamenti per il secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP solo per alcune categorie, però non è generalizzato, è giusto, dottoressa Cerno?
Sì, allora parliamo intanto del appunto secondo acconto ai fini dell'IRES o IRPEF e IRAP. L'acconto che si sarebbe dovuto pagare entro il 30 novembre 2020. Adesso è stata prevista una scadenza generalizzata e quindi una proroga generalizzata, ahimè, solo di 10 giorni per tutti i contribuenti e quindi il 10 dicembre 2020. Chi è che deve pagare entro il 10 dicembre 2020 il secondo acconto? sono gli esercenti, dice la norma, gli esercenti di attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale oppure la sede legale o la sede operativa nelle zone gialle al 26 novembre 2020, che non hanno subito un calo di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, e, o anche gli, appunto, i professionisti che non hanno subito questo calo di fatturato e ovunque ubicati, insomma. Invece possono pagare entro il 30 aprile 2021 il secondo acconto tutti coloro che sono assoggettati ai cosiddetti ISA, non è una brutta parola, sono
gli indici
ex...
di affidabilità esatto, fiscale, insomma, in qualche
esatto,
modo.
Sono gli ex studi di settore, per intenderci, che in alternativa o che hanno, se questi soggetti hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quindi si prendono a riferimento i primi sei mesi del 2020 rispetto ai primi sei mesi del 2019. Se c'è un calo del fatturato di almeno il 33%, questi soggetti automaticamente hanno diritto a pagare il secondo acconto entro il 30 aprile 2021. Se invece il calo non c'è, quindi a prescindere dal calo, sono ammessi direttamente al beneficio della proroga al 30 aprile 2021 alcuni operatori individuati in appositi allegati al decreto legge 149/2020. Vi faccio un esempio, i tassisti, tutti i commercianti al dettaglio, che hanno il domicilio fiscale nelle zone rosse, oppure coloro che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni, zone rosse o zone arancioni individuate sempre alla data del 26 novembre 2020.
Aspetti,
questo
dottoressa Cerno.
È complicato, però.
Sì, no, prendiamo un attimo di pausa perché è il 45esimo e mandiamo il traffico e ci torniamo tra un istante. Traffico.
Comunque, Miskei no genego. E vorrei sentire tanto il traffico.
Due di denari.
C'è troppa confusione in giro. Voglio ringraziare pubblicamente Due di Denari per fare chiarezza su questi argomenti, come il cash degli scontrini e la lotteria del BEC. Grazie ragazzi.
Vabbè, noi si fa il possibile, anche gli ascoltatori, insomma, pescano sempre in modo ironico, ecco, di sottolineare i nostri sforzi. Speriamo che non resti solo l'ironia, ma anche un pochino di contributo alla chiarezza. Adesso stiamo cercando di fare un po' di chiarezza sulla questione delle cartelle esattoriali, pagamento delle rate della rottamazione ter e saldo e stralcio, pagamento delle imposte della parte che era in scadenza al 30 di novembre e che per alcuni è stata rinviata fino alla fine di aprile. Spero di non essermi confuso, di non avere contribuito alla confusione. Dottoressa Rosanna Acierno, che è collegata con noi questa mattina, mi corregga subito se ho detto qualcosa di errato.
No, ha detto benissimo.
Allora, prego.
No, volevo solo dire questo, appunto, che proprio per evitare di fare confusione, quindi per riassumere, il primo marzo 2021 sono chiamati a pagare tutti coloro che hanno aderito ad una rottamazione terra o a un saldo e stralcio e devono pagare le rate in scadenza al 2020. Tutto ciò che si sarebbe dovuto pagare nel 2020 va pagato in un'unica soluzione entro il primo marzo 2021. Perché è importante questa data? Perché ricordiamolo, se purtroppo non si riesce a pagare quanto dovuto in base alla rottamazione ter o al saldo e stralcio entro il primo marzo 2021, ahimè, si decade dal beneficio. Questo vuol dire che poi dovranno essere riconteggiate le sanzioni e gli interessi che invece sono stati decurtati proprio grazie alla definizione agevolata. Altra cosa che volevo dire, questo primo marzo 2021 è l'unica data quindi prevista per la rottamazione e il saldo e stralcio, ma qualora qualcuno avesse dei debiti derivanti da cartelle di pagamento e questi pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, questi pagamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021. Quindi facciamo un esempio, avevo una rateazione in corso già con riscossione per una cartella, la rata l'ho sospesa, quella di marzo, quella di aprile, maggio e così via fino a dicembre, in quanto i vari decreti che si sono susseguiti mi hanno consentito di fare questo. La legge adesso dice che sono chiamato a pagare tutte le rate non versate e nel 2020 grazie alla sospensione entro il 31 gennaio 2021. Stessa cosa se ho una cartella di pagamento per cui non avevo chiesto la rateazione, quell'importo lo dovrei pagare entro il 31 gennaio 2021. Ovviamente posso chiedere sempre una dilazione ed è opportuno che io la chieda. E qui c'è una agevolazione che è stata prevista. Di solito per le vecchie rateazioni si decadeva per il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive. Oggi invece riscossione, grazie a questi decreti, cosa prevede? Presento una istanza di dilazione, intanto per un debito fino a 100.000 euro la dilazione mi viene accolta, l'istanza, e quindi io automaticamente vengo ammesso alla dilazione. Non devo presentare documenti per dimostrare il mio stato di difficoltà e nello stesso tempo sono certo che decadrò dalla dilazione solo se non pago 10 rate anche non consecutive dell'intero piano. Quindi è una grandissima agevolazione perché consente appunto per quanto possibile comunque al contribuente debitore di respirare un po'.
Abbiamo Deborah, un ascoltatore che ci ha...
Un ascoltatore, sì.
Maurizio da Verona. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno a voi.
Ci esponga il caso.
Sì, il caso è abbastanza semplice. Io ho chiuso la mia attività nel marzo dell'anno scorso godendo, usufruendo della pensione quota 100. Dopo qualche mese mi hanno fatto un accertamento del 2015 dove mi hanno contestato e ho accettato una multa di 14.000 euro da pagare dilazionata. Ho pagato la prima rata di 1.800 euro circa e poi non ho più pagato nulla fino ad ora.
Perché c'era lo stop. Era una cartella esattoriale, abbiamo capito bene.
Era un...
Agenzia Entrate Riscossione le ha chiesto i soldi, insomma, dall'accertamento.
Sì, l'Agenzia delle Entrate, sì.
Rosanna Cerno.
Sì, se è l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto, diciamo, non l'importo, infatti giustamente l'ascoltatore si è espresso bene, ha detto un avviso di accertamento ha subito e lui lo ha accettato, quindi ha cominciato a pagare in maniera dilazionata. Purtroppo per le dilazioni in corso con l'Agenzia delle Entrate non sono state previste tutte queste proroghe previste invece per le cartelle di pagamento, quindi nel caso dell'ascoltatore cosa accadrà in questo momento? Che se non ha pagato la seconda rata entro i 3 mesi dal pagamento della prima rata è decaduto da quella dilazione, quindi l'Agenzia delle Entrate affiderà tutto il debito a riscossione. Allora io consiglio all'ascoltatore di rivolgersi a riscossione anche mediante il sito per vedere la sua posizione. Sicuramente il debito è stato già affidato a riscossione e lì potrà chiedere a riscossione una dilazione e gliela concederanno automaticamente. Cosa cambia? Che nel caso di dilazione concessa da riscossione i pagamenti delle rate sono mensili, però non si decade, l'abbiamo detto, dalla dilazione a meno che io non paghi 10 rate anche non consecutive del piano, quindi ci sarà un maggiore respiro. Quello che purtroppo ci sarà un aggravio dei costi, cioè l'aggio della riscossione pari al 6%.
Ah, quindi lui passa da un piano di rateazione a un altro piano sostanzialmente. Ovviamente, dal piano che aveva con le entrate può chiedere adesso il piano di rateazione Agenzia Entrate e Riscossione, ex Equitalia.
Esattamente.
Deborah, abbiamo 20
secondi. Sì, solo per chiudere, qualche ascoltatore tra gli SMS in realtà guarda già oltre, guarda al primo marzo, e in molti ritengono che non saranno nelle condizioni chiaramente di ripristinare questo pagamento sospeso, e vedremo insomma nei prossimi due mesi che cosa succederà. Immaginiamo che se ne dovrà anche prendere atto nel caso in cui si manifestassero queste evidenti criticità, che potranno sicuramente palesarsi nella prossima primavera, perché immaginiamo che l'attività economico-produttiva tutta non riprenderà in un regime di normalità come molti auspichiamo. Per adesso accontentiamoci di questo rinvio, Mauro, che cosa ne dici? Dopodiché ci occuperemo anche più avanti delle difficoltà aggiuntive, certo, che molti dovranno affrontare.
Chiediamo alla dottoressa Rosanna Acerno di restare a disposizione e torneremo sicuramente su questo, come torneremo su cashback, lotteria degli scontrini, eccetera eccetera. Grazie.
Altro che.
Grazie a tutti coloro che ci hanno scritto.
A domani.
Data Breach.
Ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Conf Cooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it.